Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio per il consueto appuntamento Schiaparelli Dalì, trasmissione ideata e condotta da Aldo Premoli, a cui diamo il bentornato in radio. Aldo, buonasera,
Buonasera.
ben ritrovato.
Buonasera anche a voi, eccoci qua.
E quindi
Pronto?
Schiaparelli e Dalì, facciamo un breve riepilogo delle puntate precedenti, potremmo dire Aldo, perché è una serie tra le più gloriose della colonna di Radio Arte, del palinsesto di Radio Arte. Si occupa di rapporto tra arte e moda, costume e, grazie ad Aldo Premoli, di economia. In questo settore, Aldo Premoli, che lo ricordiamo, è giornalista, cronista, come ama definirsi lui, curatore d'arte, critico d'arte e giornalista d'arte. Aldo, il titolo è tutto un programma.
È tutto un programma, però è perfettamente adeguato a quello che stiamo vivendo. Non c'è più nessuna differenza tra le persone che ci circondano, di cui ci circondiamo, che hanno opinioni diverse, a volte, a volte molto aspramente diverse, perché tutti vivono in questi giorni nella confusione totale. Quindi per quanto riguarda noi, adesso la confusione grande sotto i cieli occidentali, dice il titolo della trasmissione, non so sotto quelli orientali, secondo me anche lì non è che sono tutti molto sicuri di cosa stia succedendo, però insomma noi siamo qua, quindi io faccio riferimento a quello che conosco. La confusione è grande, ma noi di quali in specifico, di che cosa ci possiamo occupare? Cioè, quali sono le cose che io posso raccontare perché in quanto cronista le frequento, le vedo, tutti i giorni mi aggiorno. Sono tre topics, no? Per fare l'americano, che non è una bella parola in questo momento, e che sono arte, moda e finanza. Tu hai detto economia, io dico finanza perché,
Finanza, finanza.
sì, perché diciamo che frequentando questi due primi topic, che sono quelli che conosco meglio, che sono la moda, poi l'arte in sé, prima la moda, poi l'arte, ho dovuto, per ragioni di comprensione, per capire cosa succedeva, fare anche un po' un fuoco su quello che succede nel mondo della finanza. Ora, la confusione è grande e credo che derivi in parte proprio dall'ultimo di questi tre settori, dalla finanza, che abbraccia, e che questo l'abbiamo raccontato tante volte, ha abbracciato durante gli ultimi decenni in maniera proprio un abbraccio complessivo il mondo dell'industria della moda. Io quando parlo di moda ci tengo sempre a sottolinearlo, parlo non soltanto di quello che della pellicina più apparente, no? Quindi la sfilata, il designer o altro, ma parlo sempre tenendo presente che soprattutto per il nostro paese è un settore che dà lavoro a 500.000 persone ed è forse, no, se ricordo bene, al secondo posto come il PIL, insomma, italiano sul discorso del tessile abbigliamento fa molto conto. Quindi questo è il dove arrivo io, il mio campo di visivo, la profondità del mio campo visivo sulla moda è questo. Per quanto riguarda l'arte, come sappiamo, il flirt tra la moda e l'arte c'è sempre stato, esiste da quando usiamo il termine moda in maniera moderna. Per moderna intendo dal secolo scorso, poi se dobbiamo scendere ancora più indietro, allora il discorso diventerebbe più complicato, ma insomma, da quando esiste l'industria dell'abbigliamento, chiamiamola così, ha sempre flirtato col mondo dell'arte, in particolare col mondo dell'arte contemporanea. È facile capirlo perché si tratta di due luoghi ideali in cui l'aspetto visivo è straimportante. Vabbè, nel mondo dell'arte contemporanea l'aspetto visivo, ma anche il mondo della moda, insomma, l'aspetto visivo, come sappiamo, Non dico che è predominante, perché se lo guardiamo con una prospettiva come quella che ho detto prima, cioè un po' più a fondo del vestitino o dell'ultimo designer, ma insomma è predominante. Allora, da dove inizia? Da quale confusione iniziamo, Federico? Perché qua tutto è confuso e tutto, le confusioni si intersecano. Da dove vuoi iniziare?
Ma guarda, io direi di iniziare appunto, siccome tu hai fatto questo excursus di chiarificazione, o meglio di riferimento più che di chiarificazione tra topics e appunto titolo, ma secondo me possiamo iniziare dal common ground della moda, no? Possiamo partire da lì e poi dopo.
Allora, ieri è terminato il ciclo delle presentazioni moda, donna, poi su sta cosa donna, poi dopo andremo a specificare, per l'autunno-inverno 2025-2026. Cioè, a Parigi ieri si sono conclusi 9 giorni di presentazioni per una media di 10-11 presentazioni al giorno, che fanno, insomma, più o meno 90-100 presentazioni, che erano state anticipate da 5 giorni di presentazione a Milano con 56 presentazioni, e siamo a più di 150, che erano state anticipate a loro volta dalla Fashion Week, adesso uso il termine modaiolo, londinese, con, non lo so, ci saranno state 20-30, insomma, diciamo che tra una cosa e l'altra, 200 presentazioni di collezioni abbigliamento donna. Poi non è esattamente così, perché, e qui si innesca la prima confusione, come molti di voi sapranno, le collezioni vengono presentate in due segmenti, uno all'inizio dell'anno, quindi a gennaio, che riguarda le collezioni uomo, e un secondo segmento per il primo semestre, sempre stiamo parlando quindi di metà, dei primi 6 mesi, un secondo segmento, quello che sono andato a raccontare prima, che riguarda le collezioni donna. Ma la confusione, come dico, è grande, perché alcuni, anche nomi molto importanti, quindi non delle start-up, ma nomi blasonatissimi o molto conosciuti, non hanno presentato la collezione uomo a gennaio, ma hanno presentato in un'unica edizione, in un'unica sfilata, in un unico momento, la collezione uomo e donna. Non toccherò questa sera l'argomento del genere uomo-donna. Toccherò proprio invece l'argomento, mi faccio riferimento al perché è successo questo. Allora, innanzitutto, e aggiungiamo momento di confusione a momento di confusione, succede che alcuni grandi brand, facciamo questi nomi, tipo Gucci, mica una robetta, o Fendi, o Chanel non presenta una collezione uomo, ma Gucci e Fendi sì. Non hanno presentato la collezione, ma non c'era neanche il designer. Cioè, il designer di Gucci, sto parlando di un marchio conosciutissimo, è stato licenziato 15 giorni prima della presentazione della collezione uomo, a gennaio. Ho usato la parola licenziato, non ho usato mezzi termini. È stato licenziato 15 giorni prima. Non è stata fatta la presentazione uomo, è stata fatta la presentazione donna e uomo insieme a Milano, adesso, qualche giorno fa, senza un designer. L'ha fatta l'ufficio stile. La stessa cosa accade per Fendi. Cioè, il designer è stato liquidato e la collezione Fendi è stata presentata a Parigi, scusatemi, a Milano, durante la sezione delle presentazioni donne, senza il designer. La stessa cosa accade per Chanel, che ha presentato la collezione, credo, se non era ieri, era l'altro ieri, in una cornice fastosissima, il Palais parigino, con un'enorme installazione senza designer, che è già stato assegnato ma non è entrato in azione. Tutte queste collezioni sono state presentate sono state, come dire, messe insieme dagli uffici stili. Quindi non c'è il designer. Voi sapete che nella moda il designer è super divo, no? È come nei film l'attore principale o l'interprete principale, esso sia donna o uomo. Quindi sino a ieri, l'altro ieri, quando tu parli di un marchio, parli del designer del marchio, no? Giorgio Armani, Gianni Versace, questo accadeva nei favolosi anni Ottanta. Ora, il fatto che dei marchi così importanti, così clamorosi come Gucci o Chanel, Fendi lo è un po' meno, però insomma, mica una robetta pure lui, non abbiano un designer, cioè abbiano licenziato i designer e abbiano presentato delle collezioni, diciamo così, intermedie, ma su questo termine ci sarebbe da discutere, magari non sfilando l'uomo, ma sfilando solo la donna, o nel caso di Gucci, l'uomo e la donna insieme, non è affatto una cosa rassicurante. Da che cosa dipende? Dipende dal fatto che, questo ne abbiamo già parlato, no? In trasmissioni precedenti, i fatturati vanno malissimo, i titoli in borsa, e qui mi rifaccio al discorso della finanza, perché questi marchi che ho citato fanno parte dei gruppi del lusso, che sono le holding finanziarie che li hanno acquistati e li gestiscono, stanno andando malissimo e continuano ad andare malissimo giorno dopo giorno, e che nessuno in realtà sa bene cosa fare per farli andare meglio. Ora, perché stanno andando malissimo? Perché c'è questa confusione nelle presentazioni, nei designer che o non ci sono o cambiano di seggiola come se fossimo alla giostra di Luna Park. Cioè, Chanel avrà la prossima collezione, credo, non credo, così. Al momento le cose stanno così, perché poi c'è l'altro aspetto della confusione, la velocità con cui accadono le cose. Avrà questo nuovo designer che si chiama Matthew Blazy, che è un designer che stava da Bottega Veneta, che sta in un gruppo finanziario diverso, è stato adesso acquisito, è stato, come dire, acquistato come calciatore, dai, come il centravanti più conosciuto,
Sì.
acquistato da Chanel. Loewe, che è un marchio in grande, ha avuto negli scorsi anni un grande rilancio, che è un marchio del gruppo più potente al mondo, che è quello di Arnault, l'LVMH, quello che c'è stato, Louis Vuitton, gli champagne, gli hotel, questo e quell'altro. L'altro ieri, invece di fare la sfilata, tutti dicono la sfilata, no, come si guardano le sfilate? In due modi: stando seduti davanti a una sfilata, nel posto dove avviene la sfilata, ma di base si guardano sugli schermi dei PC. Cioè, quando parte una sfilata, uno guarda un numerino sotto e vede chi è collegato, 5.000, 10.000 persone stanno guardando la sfilata sul telefonino o sullo schermo di. Dice, Loewe, nel calendario della Camera Sindacale della Moda, ore 19, oggi è mercoledì, poteva essere lunedì o martedì, non ricordo esattamente, live streaming, quindi tutti i modaioli del mondo pronti, aprono, non succede niente. E non sfila, ma fa una presentazione di manichini, standing, cioè sono manichini su sedie, vestiti. C'era anche la gente che era stata invitata alla sfilata, quindi che era sul posto doveva essere. Si trova a girare in una sala piena di manichini. Perché? Mistero. Nel senso che non è stato fatto perché non c'erano soldi per fare la sfilata. Loewe fa parte del più importante gruppo del lusso al mondo e i soldi ne stanno perdendo parecchi, ma ce n'hanno, hai voglia se ce n'hanno. J.V. Anderson, che è uno di questi designer star del momento, uno dei più bravi, fa questa cosa immobile. Nessuno sa spiegare perché, ma tutti suppongono, nella confusione generale, che dipenda dal fatto che è l'ultima sfilata che fa per Loewe, ma sarà lui a sostituire da Dior sia il designer uomo che il designer donna. Dior fa parte dello stesso holding del gruppo, Quindi c'è un giro di sedie, non è stato ancora ufficializzato, perché tutti i modaioli, io, adesso chi sarà il designer di Dior e chi sarà il designer di Gucci? E quello che era il designer di Gucci è andato a fare il designer da Valentino e non c'è più il designer da Gucci, lui è stato mandato via da Gucci, però adesso l'hanno ripreso e l'hanno messo a Valentino. Tutto questo... In realtà, no, non nasconde, ma dietro a queste cose qua c'è la confusione totale. Cioè, i famosi CEO, i CEO sono quelli là, gli amministratori delegati, che gestiscono questi non l'holding, che il CEO della holding è Arnaud, Pinot, questa gente qui, ma il singolo marchio, non sanno che pesci pigliare, perché i fatturati continuano a calare. E i titoli in borsa continuano a picchiare giù. Allora, il fatturato, adesso parliamo di finanza, poi parleremo anche d'arte. Il fatturato della Gucci che non vende meno 30%, o di quell'altro che vende meno 12% da anni, dopo che invece per anni ha venduto più, e poi invece a partire dal secondo semestre 2023 ha cominciato a fare meno. Dipende dalle vendite, voglio dire, se non vendi non fatturi. Le vendite si sono bloccate perché la Cina ha smesso di comprare il lusso proprio a partire dal secondo semestre del 2023 e continua a non comprarlo. Tutti si erano sbilanciati questi gruppi su quel mercato lì. Quando io dico la confusione grande sotto il cielo d'Occidente, sotto il cielo d'Oriente, non lo so perché vai a capire cosa pensano i cinesi. Poi io Aldo Premoli non lo so e quindi non mi avventuro troppo anche se qualche idea ce l'ho su cosa stanno facendo. Xi ha di recente fatto il suo congresso, molto di recente, questo mese, e ha detto che la Cina prevede un aumento del 5% del PIL nell'anno prossimo. Però, siccome i cinesi dicono un sacco di bugie, a partire da quella là famosa del laboratorio, da dove non è uscito il Covid, per l'amor del cielo, cioè loro dicono quello che vogliono. Il controllo su quello che dicono le autorità cinesi non esiste perché non è una democrazia e quindi non c'è nessun controllo. E quindi quello che dice Xi può essere così o può essere pure che non è così. E non lo sapremo mai perché tanto sono loro che danno i numeri. Quello che sappiamo è che non vendo, non, i nostri marchi, quando dico nostri perché sono europei e sono prodotti nelle fasce più alte in gran parte in Europa e quasi tutto in Italia, tutti i marchi, anche quelli che anche Dior, eccetera, non vendono. Quindi se non vendono, vendono poco, le previsioni sono negative. Anche la finanza, quindi il titolo in borsa, ne risente, no? Ma questo sarebbe, saremmo nella, non saremmo nella confusione, saremmo nella logica, più o meno piacevole di mercato. Ma invece non è solo così, perché alla confusione, la confusione attuale, e quindi le difficoltà attuali, quelle della finanza, assommano il blocco dei mercati orientali alle prese di posizione del nuovo presidente degli Stati Uniti. Cioè, il nuovo presidente degli Stati Uniti nell'ultimo mese ha detto una quantità, ha fatto una quantità di annunci terrificanti per i mercati di ogni settore produttivo, non solo per quelli della moda, che come dico, la moda è un settore produttivo. Dell'abbigliamento, ma per qualsiasi mercato, che hanno spaventato a tal punto tutto il sistema finanziario internazionale, non solo quello della moda, che nessuno sa più cosa pensare. All'inizio la cosa dei dazi, ti metto il dazio del 25% sui prodotti cinesi, ti metto il dazio del 25% sul Messico, ti metto il dazio del 25% su il Canada. Le ipotesi erano, vabbè, adesso fa così perché va a contrattare. Trump non è un politico di, come si dice, di carriera, cioè sì, no, no, di carriera sì, ma voglio dire, non nasce come politico, nasce come palazzinaro e come un commerciale, un palazzinaro, Trump è un
Un
palazzinaro.
grattacielaro.
Eh sì, è nato così. Allora, una cosa interessante che voglio raccontare è andate a vedere il film di Apprentice, l'apprendista, che gira anche sulle TV private. È un ottimo film fatto molto bene, molto documentato sulla nascita della fortuna di Trump. Tutti dicono che Trump è come dire, il portavoce dell'americano povero, no? Quindi non il newyorkese, il losangelino, San Francisco, di quelli dell'America centrale che era sperso, rimasto senza lavoro, eccetera, eccetera. No, quello è Vance, il suo vicepresidente. Trump è nato nel Queens a New York e fa la sua carriera iniziando a costruire grattacieli. Punto. Questo è Trump. Non è il rappresentante, col cavolo che è il rappresentante, è un palazzinaro. E quindi questo è il dato di fatto. Ora, lui è evidentemente abituato a trattare le cose con una logica di contrattazione, no? Io voglio comprare questa cosa, voglio questa cosa, offro 100, no, ne voglio, quell'altro dice no, costa 200, no, allora te ne offro 110, no, però vabbè, facciamo 180, vabbè, ci incontriamo a 150. Questa è la logica con cui ragiona questo signore. Peccato che è il presidente degli Stati Uniti e che questa logica la sta utilizzando. All'inizio qualcuno pensava per spaventare, dalle ultime uscite. Proprio ulti per ultimo intendo ieri e l'altro ieri, il terrore serpeggia tra la finanza di tutto il mondo perché si comincia a pensare che non sia una trattativa, sia veramente un modo di procedere. Quando dice Trudeau non mi ha convinto e metto il 50% di dazi e vi ammazzo tutta l'industria automobilistica, come sono le sue parole, e beh, allora forse non stava contrattando niente. Lui farà così. Ma se fa così, però, non c'è nessuna logica finanziaria o di mercato. C'è un modo di agire che è il suo. Questo sta terrorizzando tutti. Sta terrorizzando tutti e sta innescando anche delle reazioni. Cioè, l'altro ieri, in Groenlandia, quando lui ha detto io mi prendo la Groenlandia, danesi spostatevi, c'è stato un referendum. Il referendum ha detto. Cioè, la risposta della gente che vive in Groenlandia, che saranno pure 3,5, non so quanti sono pochi, però insomma, la Groenlandia è grande, cioè della gente che vive, è stata: no, tu non ti prendi niente, ma non è che noi stiamo con la Danimarca, noi vogliamo diventare autonomi. Poi c'è la questione che conosciamo tutti dell'Ucraina, di cosa sta succedendo, della contrattazione con Putin, eccetera, eccetera. Insomma, la confusione è enorme. Sta creando una confusione enorme. In Canada, l'ultima cosa, ha detto, vi faccio a pezzi, l'industria automobilistica ve la faccio a pezzi. Quello che sarà il nuovo presidente canadese, perché Trudeau si è dimesso, abbiamo un candidato, è un banchiere, tanto per cambiare, tipo Draghi, infatti è anche amico di Draghi, che gli ha risposto. Noi applicheremo gli stessi dazi che voi ci applicherete, anzi, forse vi leviamo l'acqua e vi spegniamo tutto lo stato di New York. Cioè, qui siamo alla follia pura. Cioè,
Siamo agli scherzi di condominio, mi sembra.
sì, però questi qui erano. Cioè, la Canada confina con gli Stati Uniti, parlano inglese, anche francese, cioè, sono nello stesso continente. Cioè, qui siamo. No, nessuno capisce più niente. Cioè, questa cosa che sta facendo Trump, che comincia a delinearsi non come una contrattazione, ma come un vero pensiero, chiamiamolo così, potrebbe innescare a brevissimo, primo, una recessione micidiale nel suo paese. Il suo paese però è il più potente del mondo, quindi una recessione micidiale ovunque. I cinesi sono molto preoccupati della recessione americana perché i cinesi posseggono non so quanto, tipo il 30% del debito pubblico americano. Allora, sto
Sì.
parlando di finanza, ma è chiaramente tutto collegato. Cioè, qui siamo di fronte a la peggiore delle ipotesi si poteva prevedere, sta succedendo. Io spero di sbagliarmi, come quando speravo di sbagliarmi quando in trasmissione a novembre ho detto: tanto vince Trump, non ce n'è per nessuno. Ti ricordi?
Come no, ci ricordiamo.
Ecco, io dissi questa cosa e dice: non è che sono contento, però questo è quello che succederà. È successo proprio liscio liscio. Qui stiamo andando verso qualcosa di imprevedibile, per questa la confusione. Molto molto pericoloso da molti punti di vista, soprattutto per noi che stiamo qua da questa parte dell'oceano, anche se poi di recente ho letto e ho visto che le navi cinesi da guerra stanno bordeggiando l'Australia. E voi mi dite: ma cosa c'entra? C'entra, c'entra. La deglobalizzazione è una follia totale. La globalizzazione ha portato a tanti problemi. Ma la deglobalizzazione non porta a niente di buono. La deglobalizzazione ci spinge verso guerre di ogni genere. E quindi, io non lo so, dobbiamo parlare d'arte adesso? Parliamo d'arte, bene. Allora, come parlo d'arte, Federico?
Ma guarda, io ti direi sì, poi è importante anche capire a fronte di quello che è lo stato dell'arte, della moda, però le fondazioni di proiezione, poi arriviamo anche a questo punto che non è che si esaurisce con le puntate precedenti, ma anzi va avanti.
No, cioè, che cosa succede? Allora, come abbiamo spesso raccontato in questa trasmissione, come il mio magnifico libro che sta avendo un
Ecco, fra
successo.
le altre cose, scusa, facciamo un inciso proprio perché il libro raccoglie proprio queste cose che tu hai detto anche nel corso delle trasmissioni, oltre che nei tuoi articoli. Per cui, ecco, ricordiamolo, Aldo Premoli, Wrapping, giusto?
Sì,
Che
wrapping, come il mondo della moda ha conquistato l'arte contemporanea.
quest'altra contemporanea, per i tipi di Castelvecchi, si sarebbe detto un tempo.
Sì, esatto, per i tipi di castello. Allora, non ti dico le reazioni. Allora, le reazioni sono, beh, innanzitutto adesso la metto giù durissima, il Museo LAC di Lugano mi ha comprato il libro e l'ha messo nel bookshop. Ma no, per me, cioè, un successo, cioè, incredibile, cioè. E forse faremo pure una presentazione all'AC. Ma nel frattempo ho fatto due presentazioni, no? Una in un liceo di arte, cioè in un istituto d'arte, tra liceali, e un'altra l'ho fatta, quando l'ho fatta? Ieri sì, scusate, perdo colpi, invece in un'associazione di industriali della moda. Allora, è stato interessante la reazione del liceo. Davanti a me in aula magna c'erano quattro quarte, con quattro professori di quarta, più questo signore, questo amico che mi ha detto: vieni a fare questa cosa, che anche lui è un professore di questo liceo di Legnano, un bellissimo istituto, bellissimo, una struttura pazzesca, grande, veramente tenuta benissimo, cioè, sono rimasto impressionato, proprio una bella scuola. Legnano è un paese piccolo, ma le scuole, Porco Giuda, tanto sono due istituti, uno di fronte all'altro, una bella roba. Bene. Io ho raccontato col mio solito eloquio da bar, cioè andare dritto a dire le cose senza girarci troppo intorno, quali sono i legami attuali tra il mondo della moda con queste quattro grandi fondazioni che sono Cartier, Prada, Louis Vuitton e Pinot. E che cosa è successo, come è successo e bla bla. I ragazzi sono ragazzi, tu gli racconti delle cose, se riesci un po' a coinvolgerli. All'inizio erano un po', bah. Poi però invece no, dopo siamo andati in aula dove tu, che conosci bene, tu, cioè l'aula, il laboratorio dove fanno le cose, le sculture,
Certo.
e lì c'è stato un grande affratellamento. Chi è stato più ostico ad accettare il ragionamento sono stati i professori. Cioè, il professore d'arte, che tu gli dici che la moda, i grandi gruppi del lusso, la finanza sono diventati dominanti nel mondo dell'arte contemporanea, non l'accetta. Non lo accetta. Ti risponde, sono tutte balle, servono solo queste cose, servono solo per vendere le borsette. Ma ti risponde in maniera aggressiva. Tu cerchi di spiegargli che non hai nessuna, come dire, ragione per raccontare delle balle, perché non, cioè, voglio dire, non sono mandato da nessuno, non sono pagato da nessuno. Ho solo fatto il cronista, ho osservato delle cose e le ho messe su carta, ma questi non lo accettano. Il mondo della moda non può essere quella roba che determina o influenza o aiuta o produce l'arte contemporanea. Oh, questo è quanto. Quando poi invece vai in un'associazione industriale, avevo di fronte alcuni studenti che erano stati invitati, studenti di moda ovviamente, e avevo di, non d'arte, di moda, e avevo di fronte invece delle persone che lavorano nel mondo della moda. Erano interessate, hanno fatto anche loro hanno voluto delle precisazioni, abbiamo chiacchierato, eccetera, eccetera, ma erano ovviamente meno ostili perché conoscono, cioè, conoscono come funziona quella roba lì. Il professore d'arte, quella roba lì, non se la vuol sentire dire, punto. E quindi non glielo dirò, che devo fare? A parte il fatto che pare che un istituto di Catanzaro, forse questo l'ho già detto, abbia d'arte, abbia addirittura deciso di adottare il libro come un libro di testo, vabbè, non sarà la Sorbona, ma per me è sempre un grande onore. Però, insomma, c'è un'ostilità preconcetta verso questi tipi di ragionamento, però questi tipi di ragionamento sono il ragionamento vero, non ce ne sono altre di balle da raccontare. Lo dico perché lo so, lo dico perché queste cose le conosco, ce ne sono tantissime altre che non conosco e quindi va bene, ma queste cose le conosco, so che è così, che le accettino o non le accettino, poco importa, la realtà è quella lì. Arriviamo all'arte, allora che cosa stanno facendo le fondazioni che sono l'espressione di questi grandi gruppi? Finanziari che hanno dentro tutti questi marchi moda, che sono tutti europei, che stanno andando molto male in borsa e nei fatturati e negli ordini, perché la gente sta comprando molto molto meno e i mercati dell'est, scusatemi, orientali sono bloccati, questo lo ricordo. Oh, ragazzi, hanno tirato fuori delle programmazioni per il 2025 paurose. Non hanno fatto un passo indietro, non fanno un passo indietro. Forse, non lo so, se vogliamo dare un'interpretazione pessimista alla cosa, quando hanno fatto la programmazione ancora non si erano resi conti del casino in cui stiamo vivendo negli ultimi 2 mesi. Sta di fatto che le programmazioni sono micidiali. Adesso facciamo un esempio. Collection Pinot. Collection Pinot lo dico per chi non era presente alle puntate precedenti. O magari non lo sa, perché vabbè. Collection Pinot è l'emanazione diretta del signor Pinot, che è il fondatore del gruppo Kering. Il gruppo Kering ha al suo interno Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, eccetera, eccetera, eccetera. Il programma del 2025 è una mostra già partita il 5 marzo alla Bourse du Commerce a Parigi, che è il punto centrale, no, sì, insomma, è il flagship. Per i boutiquari si dice il flagship store, cioè che è una roba terribile da dire nell'arte. Siccome poi alla fine, che cosa è successo? Sono state spostate delle logiche di successo finanziario e manageriale dal mondo della produzione dell'abbigliamento al mondo dell'arte, e questo è quanto. Non piace sentirlo dire, non importa, questa è la verità. Quindi alla Bourse du Commerce sta facendo una mega mostra con 1, 2, 3, 5, quanti sono, non so, 50 artisti che si chiama Corpo ed Anima, che è la grande mostra, diciamo, di questi primi 6 mesi. A Palazzo Grassi, fra pochi giorni, 6 aprile, parte una mostra dedicata a Tatiana Trouvé. Se non sapete chi è, problemi vostri, andate a cercarlo. A Punta della Dogana c'è Thomas Schutte, qui più o meno tutti sanno chi è, che parte il giorno dopo, il 6 aprile, e durerà praticamente tutto l'anno perché finisce il 25 di novembre. Queste sono solo le prime tre grandi mostre annunciate da Fondation Pinot. Prada, Allora, Prada, allora, di Prada voglio dire una cosa per non far confusione. Prada è uno dei pochissimi gruppi che è andato bene dal punto di vista dei fatturati, dal punto di vista finanziario, dal punto di vista della borsa nel 2024. Del 2025 non sappiamo niente, della confusione attuale non sappiamo niente, ma un po' di confusione c'è anche lì. Gira da tempo la notizia che Prada acquisterà Versace. Allora, cosa succede? Succede che
Beh, manovra, cioè da scacchiere proprio.
manovra che non so che gira da tempo la notizia che Prada comprerà, non c'è la notizia che Prada ha comprato, ma da un mese a questa parte tutti i media sono scatenati a dire Prada è in punto di arrivo per l'acquisto di Versace. Cosa è successo? Versace fu acquistato tempo fa da un gruppo americano, a cui fa parte anche Michael Kors, per esempio, che anzi dal punto di vista del business è il più potente di questo gruppo. Lo ha gestito malissimo questo marchio e l'ha messo poi in vendita perché appunto nel dramma di quello che è successo nel 2024, i mercati cinesi fermi, qua era il suo giù, insomma, perdeva. Quindi l'ha messo in vendita, l'ha messo in vendita al momento, l'ha messo in vendita da, non so, dicembre, gennaio. Al momento non ci sono qui poi i media fantasticano perché in realtà nessuno sa esattamente, però insomma. Si continua a dire che ci sono delle trattative. Loro un po' smentiscono, un po' boh, non si capisce. Non si capisce anche perché col casino di questo momento, cioè, voglio dire, se Prada compra Versace, vuol dire che per i primi 2 anni Prada mette il gruppo Prada mette molto denaro. Sul tavolo per il rilancio di un marchio, di un brand che è famosissimo, ma che con la gestione americana e con la vendita non va bene, anzi ha accumulato debiti. Quindi, in un momento così confuso, insomma, se lo fa, chapeau, nel senso, io non so se lo fa, loro non lo dicono, tutti continuano a dire, però non dico neanche no. Non hanno mai detto non è vero, non siamo in trattativa. Dicono siamo concentrati su obiettivi molto vicini al nostro core business. Sai quelle dichiarazioni che dici, boh, che non vogliono dire niente. Però insomma, che se non ci fosse questa enorme confusione che si è scatenata proprio nell'ultimo mese, uno potrebbe fare delle. Come dire, potrebbe dire, vabbè, ma perché Prada compra Versace? Allora, dal punto di vista storico, di compatibilità, estetica, eccetera, eccetera, ce n'è poco, nel senso che sono due marchi storici, certamente, però insomma, lo stile Prada, diciamo così, quello che la persona comune si immagina di poter trovare in un negozio di Prada non ha niente a che vedere con quello che la persona comune si immagina di poter trovare in un negozio di Versace con fuori scritto Versace. Ma lì le logiche sono finanziarie, cioè a dire Prada fattura ogni anno più o meno 3,94 miliardi di euro. Arnault, che è quello più potente, ne fattura 89, Pinot ne fattura 19. Quindi questi numeri non sono senza significato. Prada è il gruppo più importante, l'ho già detto tante volte, che esiste in Italia, è il più di successo, soprattutto negli ultimi anni. Nel 2024 è riuscito ad avere un fatturato in crescita, mentre tutti gli altri sono andati giù. Però è un gruppo da 3 miliardi e qualcosa, quello là ce n'ha 89 di miliardi, quindi l'impatto, la forza finanziaria non è comparabile. Quindi se ci mettiamo anche noi a fantasticare, a fare delle ipotesi, forse Prada sta valutando di aumentare da un punto di vista finanziario, da un punto di vista dell'estensione dei negozi, tutte queste cose qui. Il suo impatto per crescere. Mo non lo so, perché come ho detto prima, c'è un tale bordello in giro che non si capisce più che cosa sta per succedere. Ora, detto questo, Prada sta per lanciare 3-4 mostre contemporaneamente fra pochi giorni, più o meno tutti il 30 aprile, una cosa di questo tipo. Una l'ha già lanciata, vabbè, il 30 gennaio, ne abbiamo anche già parlato, ma adesso c'è questo Tipologien che Prada lancia mentre c'è la Art Week a Milano, che è una mostra di fotografia, fotografia tedesca. Poi c'è NADA, che è un acronimo di questo Thierry Décordier. Sì, NADA, non vi racconto, prima di tutto perché non è ancora, non l'ho vista perché è il 3 aprile, ma insomma non ho visto neanche raccontare la cartella stampa. Poi c'è contemporaneamente, un po' più in là, ha annunciato a Shanghai, voi sapete che Prada ha Fondazione Prada Milano, poi a Ca' Corner della Regina Venezia, poi a Rong Zai a Shanghai, si chiama Mirroring ed è un confronto tra Lucio Fontana e Michelangelo Pistoletto. Sono sicuro che a questo a te ti piace, Federico, perché tu Lucio Fontana ce l'hai nel cuore, quindi. Poi a Tokyo, il 18 aprile, Nicholas Winding Refn with Hideo Kojima, non lo so. Comunque, insomma, sta facendo partire immediatamente ad aprile fa partire queste 4-5 mostre. A Venezia farà una cosa con Renculas, poi con Iñárritu di nuovo a Milano a settembre, e ce ne sono altre cose che vanno avanti. Comunque, una Mona Tum è già prevista per il settembre, gennaio del 2026. C'è un concerto alla Chiesa Rossa, Riccardo Muti alla Fondazione Prada, insomma un programma densissimo. Mentre il grandone, l'Arnaud, ha preventivato di far partire adesso, ad aprile 9 e 10, non so esattamente quando, la super mostra di David Hockney, mostra gigantesca, 300 pezzi, con cui ammazza tutto perché sarà la mostra più importante mai fatta su David Hockney, poi esploderà il mercato, sempre che non succeda casino prima, insomma, comunque se fosse tutto regolare succede di solito così. E poi la Triennale di Milano, che poi non è una fondazione, però la Triennale di Milano è collegata in qualche maniera a Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, che in questo momento non fa nessuna mostra perché Jean Nouvel sta ristrutturando l'enorme palazzo c'è cioè un enorme palazzo vicino al Louvre a Parigi che loro stanno ristrutturando e che partirà, immagino, a fine 2025, inizio 2026, quintuplicando l'area espositiva che era come si chiamava? Des Antiquaires, cioè c'è un nome prima, come se fosse il Palazzo degli Antiquari, insomma, che comunque
Sì.
era rimasto vuoto e adesso loro stanno facendo questa cosa. Quindi, sul piano della produzione, perché qui stiamo parlando di produzione, questi signori producono mostre, producono e finanziano progetti, non c'è un passo indietro. Sicuramente è vero che tutto questo era stato ovviamente previsto e come dire, e preordinato prima. Non è che mostre di questa portata avranno un periodo di incubazione, immagino, minimo 12-24 mesi. Ora qui siamo nel casino più totale, vediamo cosa succede.
Beh, interessante, ma sembrerebbe, Aldo, mentre ci avviamo alla chiusura, che la ricerca si sia spostata dalla produzione, diciamo così, della moda a invece una produzione culturale, diremmo noi una riflessione culturale.
Beh, sicuramente è quello che non vogliono sentirsi dire i professori che insegnano nei licei artistici. Cioè, non vogliono sentirsi dire che dei privati, stiamo parlando di privati, delle holding finanziarie, dei super ricchi, usiamo le parole per quello che sono, indichiamo la realtà, stiano diventati dei promotori di cultura, non necessariamente legata questa promozione, slegata, come dire, non meccanicamente relazionata al loro business. Allora, cerco di andare più a fondo. È chiaro che la Fondation Louis Vuitton, che si chiama con il nome del marchio più potente al mondo, che è Louis Vuitton, più potente dal punto di vista dei fatturati, non sto parlando di estetica, ognuno ha diritto di pensare quello che vuole. Il nome del brand ha un riflesso, come dire, ha un eco, ha un rimbombo. Ma dall'altra parte, qui dico una cosa che i teorici del brand, sui teorici del brand sono d'accordo. Perché dico teorici del brand? Perché su questo discorso del brand sono stati scritti libri e libri. Dicono che il brand è diventato un punto d'orientamento per le persone. Proviamo a capovolgere, cioè non facciamo solo i puristi, proviamo a capovolgere, guardiamo la realtà, proviamo a capovolgere per un attimo la prospettiva. Io devo comprare un'automobile, devo comprare un paio di pantaloni, devo comprare la pasta, devo comprare il pomodoro, devo comprare qualsiasi cosa. Che cosa faccio? Vabbè, vado al mercato che è un no brand. Non c'è il brand, c'è il pomodoro direttamente. Altrimenti che cosa faccio? Quando vado al supermercato e devo comprare la passata di pomodoro e ne vedo 12, come mi oriento? Sulla base della mia conoscenza del brand. Sarà Mutti, sarà Cirio, sarà l'accidente fritto. Però funziona così. Allora, secondo i teorici, chi teorizza i ragionamenti intorno ai brand, i brand sono diventati un sistema di orientamento nel bosco, nella foresta, nel mare dei consumi, delle cose che la società, la produzione ti propone. Quindi una persona comune, e qui rovescio un'altra volta il ragionamento, che vede una mostra d'arte contemporanea alla Fondation Louis Vuitton, può darsi che vada alla Fondation Louis Vuitton a vedere la mostra su Rothko perché conosce Louis Vuitton e magari non conosce Rothko. E poi si trova di fronte a una mostra micidiale, perché chiunque abbia visto Rothko nel 2023 da Fondation Louis Vuitton è rimasto senza parole, c'era tutto, tutto, tutto il meglio che il mondo conosce o non conosce di Rothko era schierato. Come quello che succederà con la nuova mostra dedicata all'inglese, tutto. Allora, quante persone vanno a vedere le mostre d'arte contemporanea? Vanno a vedere la mostra su Caravaggio, vanno a vedere la mostra su Michelangelo, vanno a vedere la mostra su, non lo so, Raffaello, quello più o meno lo conoscono tutti. Ma se parliamo di arte contemporanea, Thomas Schutte, a parte io, te e i nostri, chi ci ascolta in questo momento, quante persone vanno a vedere Thomas Schutte perché sanno, apprezzano, conoscono, sono felici di vedere Thomas Schutte? O quante persone andranno a vedere Thomas Schutte da Pinot a Punta della Dogana perché sono a fare i turisti a Venezia?
Certo.
Anche sono ragionamenti, non sono ragionamenti pazzeschi, sono ragionamenti da cronista, lo so, non sono un critico d'arte, non sono un filosofo, non sono né Sloterdijk né Foucault, ma però possiamo dire che non sia anche così.
No, certo, assolutamente. Poi se vogliamo vederla anche dal punto di vista geopolitico, è interessante perché comunque sia, si ripropone sempre. Un passo sì, un passo no, la logica dell'asse franco-tedesco, insomma, quindi anche questo è interessante come proposta.
Perché tu dici perché Thomas Schutte è francese? Ma può essere.
Sì, Thomas Schutte è tedesco,
Sì.
gli altri sono francesi e non è la prima volta che succedono cose di questo genere, insomma, per cui l'abbiamo visto anche altre volte, cioè come le mostre in realtà denunciano nel senso che mettono in evidenza anche quelle che sono delle tendenze di dialogo, no? Ben più ampio. E credo che quello che tu ci fai vedere in questo senso è come la cultura sia veramente ciò che influenza. Quindi, alla fine, chi fino all'altro ieri ha influenzato o ha pensato di influenzare con un sistema legato a un'espressione o a un'impressione corporea. Ora si sta spostando più proprio su un piano, direi, di piattaforma. quindi non solamente focalizzato ad un settore, ma sta proprio ragionando su un termine che io definirei più di piattaforma, cioè più allargato, più componibile, più modulabile, all'interno del quale chiaramente può stare quello che potrebbe essere il loro core business tradizionale, ma che in questo momento dimostra come anche sia un core business questo della produzione culturale a
Perché
tutti gli effetti, no? La produzione della ricerca, diciamo, più che della produzione culturale, anche se vogliamo.
ascolta, non c'è la boutique con le borsette di Vuitton dentro
Dentro il museo.
non c'è, però è un museo che gli è costato 900 milioni di euro, l'ha fatto
Infatti.
fare la Mengheri alla Fondazione Prada, siccome io ci provo, no? È che non ci devo provare. Gli ho detto, scusate, ma perché, visto che c'è un capitolo dedicato all'attività della Fondazione Prada nel mio libro, perché non dai, fate i bravi, mettetemelo nel bookshop. E allora mi hanno risposto, beh, ma purtroppo, perché sono gentili, il nostro bookshop vende solo libri d'arte fatti dalla Fondazione Prada.
Ecco, quindi è una.
Cioè,
Ritorno al discorso del mercato, cioè del non logo in un certo senso, perché se uno vende i suoi prodotti, quindi.
No, sì, ma non è che vendono le borsette, capito? Vendono i
Certo.
cataloghi delle mostre della Fondazione Prada. E la simpaticissima Costa, che è la coordinatrice, mi ha detto, io dico sempre, magari mettiamo anche qualche cosa. No, 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 no. E alla Bus di Commerce non vai a comprare le borsette di Gucci, non ci sono, non c'è anche una magliettina, un cappellino, una spilletta. Sì, ci sono, lì c'è un bookshop, va bene, ma anche da Louis Vuitton. Però ragazzi, non staremo mica scherzando. Questi hanno negozi in tutto il mondo di migliaia di metri quadri a negozio. Cioè, se tu vai a Manhattan e vai a vedere il negozio di Vuitton, cioè mica bisogno di mettere la borsettina dentro
Sì,
a
certo, non è.
vedere, cioè, non scherziamo. Cioè. Però, beh, è così, sta succedendo così. Dio ci aiuti, lo dico sempre, invoco sempre lassù, che la situazione non lo so. Cioè, anch'io quando dico queste cose, poi veramente chiudiamo, faccio sempre riferimento a un mondo che ho conosciuto fino a 2 mesi fa. Perché adesso non lo so, non è così neanche, adesso non è più così. Se qualcuno mi dice, ma allora com'è? Cosa stai dicendo? Io dico, non lo so. Come si intitola la trasmissione? La confusione grande sotto il cielo.
Sì, assolutamente, con un grosso punto interrogativo ed è quello, insomma, tutti dicono che l'arte pone delle domande e non dà delle risposte, direi che
A
in
voi.
questo momento è proprio, potremmo dire, cucito addosso, in un certo senso, così mettiamo d'accordo entrambe le prospettive dello Schiaparelli e da lì. Va bene Aldo, e quindi concludendo con questa situazione, diciamo così, che è una prospettiva, potremmo dire, sospesa, in un certo senso, in cui ci lanciamo verso l'osservazione del futuro, tenendo però sempre fermo, sempre presente quanto ci siamo detti, quanto tu hai detto riguardo anche di questo aumento diciamo, di ricerca, no? In un certo senso, e di investimento nella ricerca culturale. Quindi questo qui può essere senz'altro un segnale da tenere in forte considerazione per chi segue questo settore, ma io inizierei a dire anche per chi non lo segue, proprio perché ci fa capire quanto questo settore sia in realtà fortemente influenzante, dei costumi,
In
e
Europa.
della vita di questo giorno. In Europa, appunto, noi lo guardiamo dal segmento occidentale perché qua appunto ci troviamo.
Esatto.
E da qui guardiamo in prospettiva in avanti. Bene, allora possiamo salutare gli amici in ascolto e darci appuntamento alla prossima puntata. Grazie Aldo
Grazie per
per
la pazienza.
questa carrellata e Schiaparelli da lì, un caro saluto a tutti e diamo la linea per il proseguo delle trasmissioni.